Ancora in diretta qui in Vicolo Grossardi 4 dagli studi di Radio Revolution, bianco, rosso, giallo, blu. Per messaggi e chiamate, ripeto, 347 75 40 787,
334
che ho detto io?
347.
Vedi, allora, che ti tengo per un motivo io, perché Fabiana è nuova del programma, fino all'anno scorso non c'era. Detto, vediamo se messa alla prova è andata bene. Ma a proposito del numero di telefono, c'è una telefonata, ci stanno chiamando in diretta, ci dicono dalla regia. E pronto?
Pronto, buonasera, sono Antonio Razzi, saluta la signora direttore del Teatro Regio. Buonasera.
Buonasera, senatore.
Stavo ascoltando la radio e mi ho ricordato che il Teatro Regio è bellissimo e mi ho ricordato quanto anche io ho fatto l'attore che facevo la recita di Natale in cui ero Papo Natale e davo i regali a tutti dicendo: amico caro, sono Papo Natale. Però devo dire che non ho capito perché il Teatro Regio sta a Parma, se si chiama Teatro Regio Emilia.
Non è proprio così, senatore, non è Teatro Regio.
Ah, non è così. No. Ho stato anche al Festival Verdi, scusate l'italiano, non si dice ho stato, si dice sono partecipato.
Giusto.
Io ora sono partecipato al Festival Verdi e devo dire che non è che c'era poi tutto sto verde. Il teatro era tutto rosso, giallo, insomma, questo festival ha lasciato un po' a desiderare.
Verdi non si intende il colore, senatore.
Ah, non si intende.
No, Giuseppe Verdi.
La Lega Nord?
No, manco quella.
No, neanche quella. Vabbè, ora amici cari, devo andare che qua Renzi mi vuole togliere da senatore. Mi raccomando, domenica fatevi i cazzi vostri e votate no, altrimenti poi dove vado a lavorare? Arrivederci.
Però non si poteva fare, non si poteva fare a 2 giorni, 3 giorni dal voto, non si può fare questo. Il senatore Razzi, insomma, c'è stato, non ci ha capito molto.
No.
Però quest'anno invece ci sono stati anche molti giovani a teatro. Prima però di parlare delle iniziative che ha fatto il Teatro Regio proprio per avvicinare i più giovani a questo mondo, io le chiedo, ma secondo lei i giovani a teatro ci vogliono andare?
Dunque, a parte che quello che io mi augurerei di sì, però capisco che si debba fare un lavoro per portarli i giovani a teatro, perché non c'è, cioè oggi ci sono tanti altri modi, no, fruire di iniziative culturali, ci sono tanti altri approcci che anni fa non c'erano, e quindi bisogna un po' lavorare per ricordare ai giovani che questo modo di fruire di una iniziativa culturale non va in contrasto e non, comunque fa parte del patrimonio culturale anche di chi oggi è giovane, quindi non è necessario fare una scelta. Bisogna lasciarsi un po' incuriosire, perché non si può avere un atteggiamento che a priori escluda la partecipazione anche a uno spettacolo di opera lirica, no? Per cui se anche
è come se qualcuno, cioè lei sta dicendo che un po' abbattere un po' questi muri, qualcuno abbia dei preconcetti sul mondo del teatro. E il Teatro Regio cosa ha fatto in questo senso?
Allora, noi abbiamo, a parte che quest'anno c'è stata un'iniziativa che ci è piaciuta particolarmente, cioè noi come ogni produzione ha 2 prove, un'ante generale e una generale. Sono 2 prove che sono praticamente degli spettacoli. La generale non si può interrompere, l'ante generale non si dovrebbe interrompere, quindi a tutti gli effetti servono per testare il funzionamento della macchina nei tempi previsti insomma gli aspetti tecnici. Allora noi le apriamo queste 2 prove con un prezzo del biglietto veramente simbolico, sensibilizziamo gli artisti che accettano questo, e non sarebbe scontato, perché in teoria se fosse una recita dovrebbero percepire un cachet, però lo facciamo spiegando loro quanto importante sia per noi questo momento, soprattutto perché da quest'anno destiniamo una di queste due prove e quindi spettacoli agli under 30 che hanno la loro prima. Bene, era la prima volta che lo facevamo e quindi non eravamo certi che il messaggio sarebbe passato. Invece abbiamo avuto una bellissima sorpresa, perché il messaggio è passato e la sala è stata riempita al 70% da ragazzi.
C'era anche Fabiana.
Ecco, vede?
Fabiana era tra quelli. Qual era la prova?
Don Carlo?
Don Carlo,
sì. Fabiana, di cosa parla Don Carlo?
Allora, Don Carlo è una storia.
Vediamo che cosa hai capito. Cioè.
Don Carlo, va.
Comunque ti è piaciuto, il fatto anche l'anno prossimo possibilmente di nuovo Don Carlo, così Fabiana torna e cerca di, scusami Fabiana,
no, assolutamente io ci andrei più che volentieri, anzi alla prossima.
Comunque insomma il teatro Reggio cerca di aprirsi in tutti i modi, proprio perché ai giovani bisogna dare qualcosa di diverso, forse.
E poi bisogna che i giovani conoscano anche questo linguaggio, anche familiarizzino con questo tipo di offerta. Poi voglio dire, ognuno poi fa le proprie scelte, no? Quando si passa in età adulta e matura, non tutti devono andare a teatro, non tutti devono partecipare ai concerti rock, ognuno farà le proprie scelte, però bisogna conoscere questa offerta culturale, che è un'offerta che connota il nostro territorio e la nostra tradizione in maniera veramente significativa, quindi niente resistenze.
Le faccio ancora una domanda, però le chiedo di rispondere brevemente, velocemente.
Sì.
Siccome prima Razzi,
sì,
adesso si deve trovare un lavoro, se lo manda a casa il Presidente, sì, del Consiglio, a Teatro Regio quante persone ci lavorano?
Noi abbiamo un numero di dipendenti, diciamo, fissi, che è inferiore ai 50, siamo poco più di 40, però questo numero si espande a seconda dell'attività che facciamo. Quindi durante il festival diventano moltissimi, appunto non sono lavoratori del Teatro Regio, però lo sono durante il festival, le orchestre, i cori e tutte le squadre di tecnici e gli artisti, diventiamo decisamente più di 200. Poi si contrae di nuovo quando l'attività diminuisce e poi diventa un numero un pochino più, insomma
di meno.
Nel corso del primo semestre.
E poi alla fine festival la fate la pizzata tutti e 200, andate a mangiare la pizza tutti insieme, per dire abbiamo finito, festeggiamo, no?
Allora, l'anno scorso abbiamo fatto in realtà un brindisi, abbiamo festeggiato la fine del festival, quest'anno anche lo abbiamo fatto all'UOPA.
C'era
una bella festa. Io purtroppo ero già partita per un giorno prima per promuovere la prossima edizione del festival e me la sono persa, quindi ho fatto solo il lavoro sporco e poi sono partita al momento del festeggiamento.
Va bene, si potrà rifare l'anno prossimo, giusto? Perché
certo,
è ancora un anno di incarico.
Esattamente.
Beh, allora
sì,
l'anno prossimo non si perda la festa.
Assolutamente.
Fabiana,
sì,
che cosa ci ascoltiamo adesso, che poi torniamo e facciamo un test?
Suzanne Leonard Cohen.
Bello.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Questa domanda ha già risposto bene. È la sigla della domenica sportiva.
No, è la sigla di 90esimo
minuto.
Di
90esimo minuto, nemmeno questo.
Allora, è il momento del gioco, il momento più temuto da tutti gli ospiti, senza motivo, secondo me. Perché il nostro ospite, Anna Maria Meo, direttrice del Teatro Regio di Parma, saprà benissimo l'anno di morte di Giuseppe Verdi.
Certo.
E qual è?
Nel 2013 c'è stato il bicentenario.
Della morte o della nascita?
Della nascita.
E quindi l'anno di morte?
Non glielo dico.
Vabbè, è morto a Parma o da qualche altra parte?
A Milano.
Nel 1901. Bene. E in che anno c'è stata la prima del Falstaff?
Oddio, questo è già un...
Le dico dove, se vuole. Alla Scala di Milano.
Ma la Scala e la Fenice sono i due teatri per verdiani per eccellenza.
Nel 1800?
Non me lo ricordo, guarda.
90? Dai, l'ultima cifra.
3.
93. Il termine tenore, sì, deriva dal latino teneo, che significa...
Non mi ricordo.
Mantenere, mantenere, far durare. La prima dei masnadieri a Londra nel 1800...
Vabbè, ma io non...
40?
Non me lo ricordo.
7.
Non ho visto la risposta.
Roberto Bolle, che è stato al Teatro, sì, Regio. Ah, qui subito, sì.
Roberto Bolle è stato al Teatro Regio, lo ricordo bene, due volte.
Lei l'ha conosciuto di persona?
Sì.
E com'è?
È un animo gentile.
E il resto, diciamo, oltre all'animo gentile?
Beh, è un artista straordinario.
Risposta politicamente corretta. Complimenti. In che anno è nato Roberto Bolle?
Non lo so. Però a 41 anni, quindi devo fare una... So che ha 41 anni, facciamo, esatto, qualcuno faccia la sottrazione.
Quindi
non me lo
1975. In quanti atti ha composto il Rigoletto? E questo però?
Ma, cioè, mi...
ce lo dica.
Ma che cos'è questo? Un quiz come quello fatto?
Io dico 3.
Esatto.
Se lei è d'accordo. Il teatro più antico d'Italia?
Allora, il teatro più antico d'Italia...
1737.
E qual è? Non me lo ricordo.
Il San Carlo di Napoli.
San Carlo.
Sì, ma sembri Carlo Conti così.
Solo che non c'ho l'abbronzatura alla Carlo Conti. Mentre il Teatro Regio è del 1000.
È stato inaugurato nel 1827.
29. Ho quasi finito, altre due domande. Il vero nome di Molière? Non mi guardi così.
Non lo conosco.
Come non lo conosco?
No, il vero nome di Molière non lo conosco.
Jean-Baptiste Poquelin. Non so se l'ho pronunciato bene. Il vero nome di Maria Callas.
Oddio.
Loro lo sanno, lì Maria, il pubblico lo sa dalle retroie. Anna Maria Cecilia Sofia Calogeropoulou.
Mamma mia, impossibile.
Maria Callas De Filippi.
Maria Callas, basta Maria Callas.
Com'è andata, Anto?
Hai fatto domande troppo difficili.
E poi uno era, dice, un quiz, date.
Io ero convinto che lei le sapesse queste cose.
Ma tutte le date delle opere di Verdi? Ma
avresti potuto chiedere qualcosa in dialetto crotonese.
Cosa ci vuole?
No, nemmeno quello. Non l'ho mai parlato il dialetto crotonese.
Fabiana, tu vuoi dire qualcosa nel tuo dialetto? Ci sa dire? No. Dici il titolo di questa canzone.
Il dialetto?
In dialetto.
Fabrizio De André, Lupescatore.
Lupescatore.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso con una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di un'avventura. Chiese al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiese al vecchio dammi il vino, o se te sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva o sete o fame. Fu il calore d'un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile. Vennero in sella due gendarmi, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. Ma all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito il pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso.
Era Fabrizio De André con Fabiana
Lupiscatore.
Allora, Anna Maria Meo, il nostro ospite di oggi. Siamo quasi addirittura d'arrivo.
Bene.
L'ultima curiosità che però mi volevo togliere. Lei che ha a che fare quotidianamente con tenori, ballerini, come nel caso di Bolle, perché insomma c'è anche la danza, c'è la stagione lirica, c'è Baretti, insomma tantissime cose che vengono fatte al Teatro Regio. Questi artisti sono come se li immagina l'uomo di strada, come il sottoscritto, che hanno un po' la puzzetta sotto il naso, sono un po' schizzinosi, la luce giusta, il vestito giusto, e se qualcosa non va bene, no, rifacciamola! Cioè, ce l'hanno un po' così, oppure sono come noi?
Beh, intanto vorrei spezzare una lancia,
oh,
no? Per, a favore degli artisti. Fanno un mestiere difficile, tremendo, cioè si espongono. Varcano cioè tagliano la quinta, entrano in palcoscenico e hanno davanti a loro una platea, una immagine di teste che loro sanno che lì dentro ci sono logionisti, giornalisti, comunque tutta una platea di gente che è lì per giudicare e giudica in maniera molto minuziosa. Quando parliamo per esempio dei cantanti lirici, i cantanti lirici che si esibiscono a Parma, sanno di dover passare proprio da delle forche caudine, cioè chi viene a Parma e si esibisce in una opera verdiana, per esempio, sa che c'è una buona parte della platea che conosce quell'opera nota per nota, e una buona parte della platea si aspetta di ascoltarla come desidera ascoltarla, e spesso una buona parte di questa platea ha nelle orecchie modelli di cantanti del passato, che sono dei miti irraggiungibili, quindi veramente si misurano con dei mostri. Alcuni lo fanno, come dire, con degli strumenti importanti, alcuni lo fanno perché sono più giovani, perché quindi è difficile. Io delle volte
poco prima che
cominci lo spettacolo mi dico: ma io non entrerei in scena neanche se mi ci spingessero.
Non ci ho mai provato.
No, non esiste al mondo questa possibilità. E quindi vorrei dire che non è un lavoro come un altro, e che gli artisti, io adesso ho fatto l'esempio dei cantanti, ma vale lo stesso per i ballerini, vale lo stesso per il pianista che viene a fare un concerto, hanno un compito molto, molto arduo. Quindi metto in conto nella relazione, no, durante il periodo di preparazione o fino a pochi momenti prima di entrare in scena, che abbiano una fragilità che deriva anche da questa prova che loro ogni sera affrontano, e che non è semplice. Quindi c'è un po' di tolleranza. No, ma non più che tirarsela. Alcuni se la tirano, e va bene, c'è una percentuale fisiologica che se la tira. Ma devo dire, non è la maggioranza. E più che altro, appunto, mostrano queste. Hanno a volte dei comportamenti che risentono di questa fragilità che deriva dalla difficoltà del lavoro che fanno.
Insomma, non sono come ce l'immaginiamo.
No, nella stragrande maggioranza no.
Un giorno inviteremo anche un cantante, ce lo porta?
Volentieri.
Grazie. Fabiana.
Sì, allora io su un articolo della Repubblica del 29 ottobre 2016 leggo: l'attesissima opera inaugurale Il Don Carlo ha offerto l'importante e apprezzato debutto di Michele Pertusi nel ruolo di Filippo II, ma l'esito è stato complessivamente deludente. Perfino imbarazzante Il Trovatore, contestato anche dal pubblico. Vien da chiedersi se valeva la pena spendere soldi, quanti poi speriamo che in nome della trasparenza i dati vengano presto resi pubblici, per promuovere un nuovo allestimento come quello confuso e pretenzioso che è stato presentato. È d'accordo? Se non lo è, come risponde a questa valutazione?
Ma non sono d'accordo per due diverse ragioni, parlando del Don Carlo e parlando del Trovatore. Dicevo prima, ogni spettatore si aspetta qualcosa di diverso dall'opera che va a vedere. C'è uno spettatore più tradizionalista che si aspetta un allestimento che non disturbi la musica, quindi un allestimento il più possibile rispettoso del libretto, si aspetta un'ambientazione storica, si aspetta dei costumi storici, dei cantanti, appunto abbiamo appena finito di dire, e altri spettatori invece pensano che non se ne possa più di questi allestimenti, che invece sia necessario per rinnovare l'opera, per avvicinare un nuovo pubblico, osare un po' di più con allestimenti un pochino più coraggiosi, mai inutilmente provocatori, ma un po' più coraggiosi, con un linguaggio più teatrale. Quindi si mette in conto che qualunque allestimento si proponga al pubblico, è davvero molto difficile soddisfare,
accontentare
tutti. Nel caso specifico del Trovatore, il Trovatore è stato un nuovo allestimento, e la chiave di lettura della regista Elisabetta Curire e dello scenografo Marco Rossi è di un tipo che rimanda più a uno spettacolo teatrale che a uno spettacolo d'opera. A mio parere era uno spettacolo sicuramente essenziale, quindi non aveva tutto quell'aspetto didascalico, non c'era la luna di polistirolo che splendeva in cielo, non c'era il fuoco dell'accampamento degli zingari, non c'erano le nacchere, quindi mancavano quei riferimenti che il pubblico più tradizionalista si aspettava, ma era uno spettacolo molto teatrale, molto raffinato, molto che andava per simboli, che suggeriva più che descrivere, e un'altra parte di pubblico l'ha apprezzato. Pari discorso vale per la critica. Il Don Carlo per alcuni è stato uno spettacolo di stampo troppo tradizionale, per altri è stato perfetto. Quindi bisogna vedere che cosa si aspetta il pubblico e in che direzione si vuole andare. Nella composizione di un festival io credo che ci fosse un equilibrio abbastanza buono tra spettacoli tradizionali, spettacoli meno tradizionali, sicuramente il Trovatore era tra questi, spettacoli in cui si introduceva il tema del rapporto tra le tecnologie e l'opera, per cui come declinare una lettura di un'opera del Verdi meno eseguito come era Giovanna d'Arco con la tecnologia che consentiva di affrontare la sfida di fare un'opera in uno spazio invadente come il Teatro Farnese, perché un teatro barocco, un teatro ligneo, è un teatro molto invadente che pone dei limiti a chiunque si confronti con quello spazio. E allora Peter Greenaway, che è un maestro del cinema, come sapete, lo ha affrontato introducendo l'uso delle tecnologie nel suo disegno. Non è una novità assoluta, perché ormai accade abbastanza spesso, direi, all'estero molto di più che in Italia, però secondo noi quella era una giusta chiave di lettura, cioè sfidare lo spazio introducendo un elemento di novità.
Comunque, se posso, non so Fabiana, volevi aggiungere?
No, assolutamente.
Non ti volevo interrompere, perché sennò sembra che non ti voglio far parlare, perché in realtà è proprio vero, non ti voglio far parlare, però ti faccio parlare perché le quote rosa.
Ma sta parlando ancora lui. Comunque ha risposto in maniera esaustiva la direttrice.
Egregia. Quindi, insomma, il Teatro Regio, mi sembra di capire che lei ha intenzione di aprirlo il più possibile anche ai giovani, sì, ma anche a tutto quello che c'è di diverso e di nuovo su un palco. L'ultima cosa che le voglio chiedere, l'ultima curiosità davvero, poi ho finito e ti dobbiamo salutare. Lei, abbiamo detto, a fine incarico, quando?
L'anno preciso? Prossimo, fine 17.
In apertura, insomma, abbiamo ricordato come è arrivata al Teatro Regio di Parma, tutto quello che è successo, eccetera. In primavera si vota, cambierà l'amministrazione, cambierà il presidente della fondazione,
certo, per
Teatro Regio.
Il sindaco.
Lei, quando, cioè, dovrà fare le valigie, sistemerà il suo scatolone, rimarrà attaccata, si dice: non me ne voglio andare perché a Parma mi trovo troppo bene. Che futuro si immagina?
Ma guardi, noi siamo dei professionisti, quindi non fa parte del gioco di avere degli incarichi che terminano, che possono proseguire ma che possono anche finire. Quindi dal
Però a lei gli piacerebbe restare?
Ma diciamo che il progetto è appena iniziato, 2 anni sono un tempo che io giudico ragionevole per immaginare una prima strategia di sviluppo per il Teatro Regio. Però vede, non tutto si fa a tutti i costi, bisogna che ci siano le condizioni informazioni per sviluppare il progetto che si immagina per una istituzione. E quindi se ci sono le condizioni perché chi poi deve consentire di realizzare questo progetto condivide quella visione, bene, se non ci sono
torno a Firenze da assolutamente sto posto così
assolutamente
si porta
sì.
un po' di cioè, prosciutto
quello assolutamente, quelli che soffriranno maggiormente sono i miei figli che adesso sono abituati a mangiare il parmigiano che porto appena e quindi si sono un po' viziati.
Va bene, glielo portiamo noi, glielo faccio portare da Luca Mautone direttamente un po' di parmigiano a Firenze. Tanto tu non torni ogni tanto in Toscana, non sei mezzo toscano pure tu?
No, non più, perché mia mamma ha smesso di lavorare in Toscana.
Scusami.
Quindi
pensavo
stessi facendo qualcosa solo parma madre patria giù in campagna.
E allora niente, parmigiano per i figli di Anna Maria Meo per l'anno prossimo.
Esatto.
No.
Possibile.
Portiamo le mozzarelle, se volete.
Portiamo un po' di mozzarelle nostre, di bufala, gliele porta Mautone.
Ah, quelle ottime.
Abbiamo finito, Fabiana. Mi dispiace. È finita così.
La rinviteremo,
vorrà tornare.
Signora Meo.
Perché no? Magari torno con un cantante, così facciamo qualche assaggio. Poi avete tanti cantanti parmigiani che sono celebri nel mondo e che quindi magari.
E Fabiana prova a fare un duetto. Bianco, rosso, giallo, blu finisce anche per oggi. Grazie ad Anna Maria Meo per aver accettato l'invito, per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie ad Antonio Di Fuori alla regia come al solito.
Grazie.
Ciao
a voi,
Antonio.
Ciao.
Grazie Luca Mautone, grandissimo oggi, sei stato stoico.
Grazie
a Claude, grazie Fabiana.
Grazie a tutti voi, grazie,
grazie al pubblico, ci sentiamo fra due settimane. Ciao.
Ciao.
Questa ora se vuoi la passi con noi. E come ospite ascolta se
fa cagare la sua playlist, se ha la voce da vocali.
Poi c'è Claude che lo scherna a correre, c'è Mautone ma tanto chi se ne è.